No, stavo cercando, no, io stavo cercando, io cerco sempre, no, io cerco, fo che cerca, stavo cercando un plettro, no, il plettro non ce l'ho, l'ho perso, mi hanno fregato, poi è cascato a terra, lo sa, ho trovato un plettro meraviglioso, una penna, senti, guarda che suono, brum, brum. Viene male però, si intorcina nelle... vabbè, no, per dire, no, io avevo pensato... Avevo pensato, no, no, di usare il pene come... Allora, il nuovo modo di suonare la chitarra, così, al contrario, no? Con le corde rivolte in qua. Ecco, usando il pene, attenzione, sentite? Senti che roba! Però non posso usare questa mano, nel senso, per fare gli accordi, dovrei avere la mano rivolta in qua, il pene, cioè, poi bisogna eccitarsi, se no, se uno non è eccitato e viene in moscio il suono, allora forse è meglio rigirarlo, no, no, il pene, no. Allora, sì, no, perché ho preso la chitarra, abbi pazienza, perché dovrei cantare, dovrei suonare, dovrei fare qualche cosa, perché è lunedì, perché sono finite le feste, oh che bello, finalmente. Sono finite queste feste un po' meste, sì, perché le feste in fondo non sono feste, sono meste, circostanze, stiamo tutti nelle stanze con le ganze, no, troppo, no, dicevo, no, con le mogli e coi mariti, e ci si mette dentro i diti, nel senso, sarebbero le dita. Che bella è la mia vita. Ecco, con questa cosa sei tutto scordato. Sei tutto scordato perché questo coso, come un clistere. Questo era tremendamente scordato. Sì. E le feste sono passate. Sto scrivendo una canzone. Il Natale. A Natale mi piace fare il maiale. E invece per l'Epifania voglio trombare la tuzia e poi andare via, e poi sentirmi in colpa perché ho palpeggiato quella polpa. E invece no, con l'albero, che bello, farti un regalo, amore mio, l'uccello, oh, oh, oh. Ma oggi sono sboccato, sboccato, no dai, le mie canzoni che vengono direttamente dalle serenatiche e così via, ma lasciamo in pace la chitarra che sta soffrendo molto, che sta a fare, che la sta zappando, senti là, certo, abbiamo un amico che ci vuol dire qualcosa intanto, no, intanto per cominciare, vediamo, leggiamo, oh, dunque, grossa... No, sì, grossa. Io ce l'avevo ancora in mente. G, cosa pensavi in quei tempi quando a Firenze tolsero i tram e i filobus? Ma io come potevo pensare a quei tempi? Non ero ancora nato io, ma figurati se io ero nato quando c'era il tram a Firenze. Cioè, c'è ora il tram. Io mi ricordo di tram a Firenze. Mi ricordo i trammi, sì, perché i tramme, le singolare, i trammi, ma certamente il tram era verde, sì, verdastro, sì, veniva avanti sulle rotaie, già davvero, tin 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 tin, facevo il piede, era bellino, una cosa, cioè, No, li levorno davvero. Improvvisamente dissero: non si vogliono più trammi. Come si vogliono più trammi? E trammi se ci servivano a noi ragazzi, ma tantissimo. Ci hanno lasciato senza uno dei più bei giochi di mondo, il più bei giochi di mondo, oltre dopo i giochi delle palline, giocare a chippe, no, o a cappe, chiamano, come ti pare. Noi erano cappe, ma noi siamo a chippe perché ci piaceva modificare anche, vero? Le parole, praticamente era mettere tappini sulle rotaie di tram. Tu pigliai i tappini delle bibite, no? Sì, tappini, sai, quelli a corona, tappi a corona, quelli normali, se sì, c'avevo una collezione di tappini, bellina. Vabbè, insomma, quelli che volevamo appiattire per farli diventare come delle piccole monete da giocarci, insomma. Beh, niente, si mettevano tutti in fila sulle rotaie, no? Arrivava il tram, si potrebbe fare anche ora, eh? È tornato il tram a Firenze, borda, tappini sulle rotaie, non succede nulla, eh? Oddio. Sui trammi di oggi c'ho qualche dubbio, potrebbero anche deragliare, eh? Colpa di Gila, ha messo tappini sulle, tappini sulle rotaie, l'ho fatto per appiattirli. Poi quando era passato il tram si andava a pigliare, attenzione, passasse un altro tram, ma non passava mia subito, ecco. Quindi si andava a pigliare i nostri tappini, sono il mio, poi di solito ognuno, cioè più che fare i tappini tutti, facevo il prossimo tram, questo tram si fa i miei, il prossimo tram si fa i tuoi, e ognuno si faceva i suoi, no? Oppure a distanza di sulla rotaia ognuno sapeva quali erano i propri tappini, che diventavano proprio schiacciatelli. Effettivamente quando tolsero le rotaie, quando tolsero il tram, cioè le rotaie poi non servivano a niente, perché le rotaie rimasero per un po', non le levarono mica, le ricoprirono. Tanto è vero che poi ci sono ancora in molti posti sotto le rotaie, eh? Che roba, cioè, si rimase senza un qualcosa di veramente caratteristico, ecco. I trammi, le nantrammi, sì, le nantrammi. Invece un altro amico mi dice: ciao G, dopo un bel po' di tempo sono tornato. Ah sì, da dove? Tu sei dentro di te, hai fatto un viaggio nell'impossibile, ti ricordi di me? Ero quello dei messaggi lunghi, infatti anche questo è lunghino. Ti feci leggere anche la poesia, comunque mi è mancata TeleG, ma quest'università impegna. Ma guarda, che la vera università è TeleG, certo, l'EIG, certo, non mi ha finito. È un piacere ritornare a vederti e sentirti, mi sa che mi sono perso tante belle cose, ma ora vedo di rifarmi. Vabbè, quelle perse si possono sempre recuperare, nel senso che ci sono tutte le puntate on demand. certo, guardi le puntate on demand, e quindi a quel punto lì vedi esattamente ciò che è stato fatto. Per dire. Però insomma, io credo che comunque è bello vedere. Ma che ci fa questo? Si vede? Le ho date tante domande, però secondo me è bella la diretta, cioè niente a che vedere rispetto alla diretta, con la diretta, no, la diretta è di più, cioè il massimo. Io ho sempre lavorato in diretta, mi piace lavorare in diretta, quando ho dovuto registrare le trasmissioni, specialmente nell'ultimo periodo in televisione, sinceramente, però mi mettevo nemmeno a rivederle quando le mandavano in onda, perché mi piace vederle sul momento, o sentirmi o vedermi, insomma, in questo caso, la diretta, l'avete visto sul nostro sito, we like it live, cioè a noi piace dal vivo, a noi piace la diretta, cioè vuol dire che questo è il modo più bello, più diretto, la diretta, più spontaneo di stare insieme, e poi nella diretta uno può anche intervenire, giustamente, perché tu quando vedi una puntata on demand, cioè prima si diceva registrata, no? Vabbè, on demand, basta chiedere, cioè basta cliccare e arriva la puntata. Ecco, effettivamente, se tu avessi una domanda da fare, qualcosa su cui commentare, insomma, non lo potresti fare perché ormai è andata, è fatta, è tutto fatto, sei un elemento passivo on demand, mentre qui sei attivo, nel senso anche che a volte si parla persino di attualità, giustamente, no? Capita la notizia, no? Se ne parla. Se io parlo di questa notizia, ne parlo oggi, fra una settimana, se vedi la stessa puntata on demand, la notizia, sa come fanno le notizie? Si rifrullano, cioè praticamente vanno, e quindi diventano a volte anche datate, no? A parte che niente è datato, perché tutto è ovviamente inserito, incastonato nel suo periodo storico, e cioè scusa, c'è la data, voi vedete oggi la puntata numero 184, mi sembra 184, e la data è quella di oggi, e oggi sarebbe il 10, mi sembra, io credo sia il 10, vero? Sì, lunedì 10 gennaio 2011, siamo già ai 10, ragazzi, è già ai 10, quindi 10 gennaio 2011, sai che se io dico qualcosa che abbia attualità oggi, se la rivedi dopo, sai che comunque era un'attualità del 10 gennaio 2011, no? Quindi il 10 gennaio 2011, che cosa è successo nel mondo? Non lo so. Mi sembra tutti mezzo addormentati, sì, sente dire legittimo impedimento, io quando sento dire questa cosa berlusconifera, no? Del legittimo impedimento, penso sempre a quelli che purtroppo sono impediti illegittimamente, quelli che non possono chiedere un impedimento legittimo, quelle persone che sono handicappate, che stanno in carrozzina, sono impedite in tante cose che potrebbero fare e non possono fare, effettivamente loro non chiedono il legittimo impedimento, capito? Ce l'hanno già ed è illegittimo oltretutto, perché non è giusto, non è bello, non è assolutamente giusto che delle persone non possano fare quello che fanno anche le altre persone, le ingiustizie, la vita non è giusta, non è giusta la vita, non è giusta. E se non è giusta la vita, chi è che non è giusto insieme alla vita? Chi ha creato questa vita? Gli extraterrestri, certo, sono venuti a... Cioè facciamo qualche esperimentino, dai, si fa l'esperimentino, borda, onda buona, è venuto fuori la scimmia, no aspetta, è troppo pelosa, ven via, facciamo, madonna buona, è venuto fuori l'uomo di Neanderthal, è troppo imbecille, guarda che testa c'ha, insomma un po', cioè, bisogna farne uno più bellino, deve avere, ora si è capito, la capacità cranica giusta per poter capire, insomma, però che non sia troppo, capisca troppo, se non diventa troppo genio, è meglio che sia abbastanza imbecille, però intelligente, no? E così è venuto fuori l'uomo imbecille, sì, perché hanno fatto l'uomo di Cro-Magnon, l'abbiamo chiamato noi così perché per la prima volta in questa località francese fu trovato l'uomo di, un uomo con una capacità cranica come la nostra, cioè noi, che non discendiamo dalla scimmia. Non discendiamo dalla scimmia, è la scimmia che discende da noi, no, comunque no, non è vero, ma sono due rami diversi, sono esperimenti che sono venuti bene da una parte e male da quell'altra, cioè la scimmia è venuta bene, noi siamo venuti male, volevi dire questo? Non volevi forse dire questo? Effettivamente no, diciamo che la scimmia non ha avuto la fortuna o forse ha avuto la fortuna, non lo so perché non lo so bene quale sia la fortuna di essere scimmia, e cioè di essere bestia, di non avere una intelligenza che ti porti a capire tante cose, troppe cose, e allora magari vivi anche meglio se non capisci troppe cose, no? Oppure meglio essere talmente intelligenti come siamo noi e capiamo tutto, e insomma io non capisco tutto, a volte mi spiegano delle cose e io dico sì va bene, ma cioè... io capisco quello a cui sono realmente interessato, quelle cose che interessano, sono interessato a moltissime cose, quasi tutte le cose a cui io sono interessato sono cose che non rendono soldi, che sono ganzo in una, o come mai? Perché mi sono creato degli interessi così belli, eh? Nini, colpa degli extraterrestri, giù, sono venuti qui e hanno fatto quello che hanno fatto, perché no, se l'hanno fatto, cioè hanno creato l'uomo. Poi dice, a quest'uomo bisogna dargli un pochino di, ma bisogna lagnene un po' di scienza, insomma, di sapere. Sì, aspetta, prima facciamo passare qualche migliaio d'anni, no? Dice, ora però guarda, a questo qui gli voglio dare una scintilla, qualche cosa, dai. Sì. Allora quest'uomo che ha avuto la scintilla improvvisamente dice, oh, ma io, insomma, no, non nemmeno più tanto così, però un uomo primitivo va nella caverna perché ha avuto la scintilla, e si mette e dice, io devo prendere qualcosa, devo dipingere, devo disegnare, devo fare qualcosa, perché mi sento, si sentiva l'artista della situazione, e dipinge le caverne in modo meraviglioso, bellissimo, come nessuno poteva insegnargli, e cioè gli è stato infuso questa bravura, questa genialità. Non sapremo mai chi fu quell'uomo, chi furono quegli uomini, però furono grandissimi artisti, andate nelle grotte, eccetera, eccetera, e vedrete quello che hanno fatto. Allora, migliaia e migliaia di anni fa, facciamo 20.000, facciamo 25, facciamo 19, 17, tanti mila anni fa. Effettivamente, quindi non è che siano così, dice, sei 100 anni fa, 200, certamente quando Giotto ha fatto quello che ha fatto, aveva già forse alle spalle tutta un'umanità, ed era pronta l'umanità per Giotto finalmente, ma è arrivato molto più tardi, nel 1200, cioè voglio dire, è passata acqua sotto ponti, no? Anche quando non c'era ponti, l'acqua la passava lo stesso. Insomma, dove si era rimasti? Agli extraterrestri, no? C'è la scintilla, tap, e l'uomo ha fatto e poi dice, ora che si fa? Perché insomma, scusa, vabbè, questi si riproducono, sembrano delle bestie, trombano di là, bisogna dare un senso, insomma, cominciano a dare un senso, diciamo, scientifico alla presenza dell'uomo sulla Terra. L'uomo comincia a costruire le cose, a parte la ruota e il fuoco, lo scopre, scopre l'utilizzo del fuoco, e poi, insomma, grandi civiltà, metti la civiltà egizia, no? Metti la civiltà greca, metti la civiltà romana, venendo sempre più verso di noi, ma insomma si parla sempre di 2000, gli Etruschi, 2500 anni fa fiorivano gli Etruschi, per dire, no? Ecco, quindi sempre tanto tempo fa, diamo questo impeto, ora che l'uomo insomma se la può cavare, perché dopo tanto tempo insomma ce la fa, e infatti ce la faceva, grandi imperi, grandi civiltà. Poi tu vai a vedere oggi cosa sono diventate queste grandi civiltà, cosa sono diventate? L'Egitto, si sa solamente che Mubarak ha una nipote che è protetta da Berlusconi, ecco, no, perché poi non è nemmeno vero, diciamo, no, l'Egitto è quello che è, la Grecia cos'è? È piombata nell'inferno, la Grecia, la stessa Italia che è stata culla di grandi civiltà, che cosa è diventata? Cioè, le grandi civiltà di un tempo, quelle create dagli extraterrestri, sono crollate. Perché sono crollate? Perché gli extraterrestri sono andati via a un certo punto, dice, ora basta, ci siamo divertiti a qualche altra parte, lasciamoli, cioè, tanto gli abbiamo dato il via, l'impulso, hai visto poi che è successo? Cioè, le grandi civiltà, cioè i luoghi che sono stati culla delle grandi civiltà, guarda per esempio fra il Tigri e l'Eufrate, no? Cioè, poi una merda, ecco. Poi sono arrivate le nuove civiltà, magari anche più barbare, sì, oh, dunque. Mi si dice, quando inforco gli occhiali, vuol dire che devo leggere un messaggino. È vero, le pitture rupestri sono geniali, basta immaginare alle figure geometriche rappresentate, seppur primitive, ora basta immaginare alle figure geometriche rappresentate. Che vuol dire? Vabbè, insomma, ora a noi sembra semplice immaginare un quadrato in un triangolo, ma non sono figure naturali. Non si trovano dei perfetti quadrati o triangoli nella natura, quindi fu davvero un'intuizione geniale. Ho sbagliato, ho fatto qualche correzione, ma se capito che avevo sbagliato. No, insomma, effettivamente, intuizioni geniali, certo, allora, questi angoli, lì le intuizioni l'uomo l'ha avuto, però perché ha avuto le intuizioni? Qualcuno le ha instillate, perché ci sono dei geni e degli perfetti imbecilli? Perché? Qual è la molla? L'omosessualità? No, perché bisogna chiedersi anche questo. È l'omosessualità il bene di tutte le genialità? Cioè, insomma, la culla... No, a volte uno può pensarlo, perché pensa che tutti i più grandi geni dell'antichità, insomma, quelli là, insomma, quelli che sono sulla bocca di tutti, no? Leonardo, Michelangelo, Botticelli, no? Poi, ovviamente, noi veniamo ancora più in qua nel tempo, arriviamo al Rinascimento e troviamo Firenze culla, vaffanculla, effettivamente della genialità nell'arte e anche nella scienza, in tutto, perché Leonardo segava cadaveri, sì, sezionava, c'era un puzzo di morto. Madonna, ragazzi, Leonardo è stato in mezzo ai puzzo dei morti, ma lui diceva bisogna, perché sennò non si impara nulla, no? Deve farlo per il bene della scienza, e sezionava, ci vediamo questo pisello, no? Sezioniamo queste palle, e vedeva che c'era dentro, no? Per dire qualsiasi cosa, quindi è gente che ha avuto di più nel cervello rispetto ad altra gente, no? Sì, noi abbiamo avuto una gran bella messe, sì, abbiamo dato al mondo questa genialità che poi non si è più ripetuta né in altre parti del mondo, devo dire, né tantomeno qui nel genio fiorentino. Il genio fiorentino è andato a farsi fottere. Il genio fiorentino non esiste più. No, cosa c'è oggi? Avanti, ditemi un genio fiorentino dopo, a parte me. Fammi essere anche autoironico qualche volta, no? A parte me, dico, sì, no, a parte me, oh no, a parte. Ecco, qualcuno che si possa accostare anche alla lontana, no? A questi grandi geni del passato che hanno lasciato qualcosa di meraviglioso che non è più ripetibile. A quanto pare non è più ripetibile, non puoi più fare le figure come le faceva Botticelli, non puoi più farle, se no sei Botticelli, è inutile rifare Botticelli, non sei Botticelli, sei Botticelli, non sei Botticelli, erano tutti finocchi. Erano tutti praticamente omosessuali, spesso condannati per sodomia, no? Sodomia, sono sua, e così via. Cioè, effettivamente, perché? Perché questo? Perché quelli eterosessuali, quelli stupidi, stronzi, teste di minchia, quelli che andavano con le donne, quegli imbecilli, no? Sì, quei bischeri che andavano con le donne, magari c'erano le mogli, no? Quelli non inventavano nulla. Perché? Perché le mogli, ecco, io lo so perché, le mogli succhiavano tutta la loro intelligenza, capito? Quando ti hanno a che fare con delle mogli, ovviamente, no, alla fine tu c'hai il genio. Pensate se Leonardo avesse avuto una moglie di rompeva coglioni, no? Ma mettiti, se Michelangelo, anche lui omosessuale, avesse avuto una moglie, oh Michelangelino, via, ma che mi va a comprare un po' di burro? Ti rendi conto? Cioè, poi figlioli, ecco, probabilmente, io faccio una ipotesi, no? Un'ipotesi di lavoro, come si dice, il grande genio omosessuale diventa appunto grande genio perché, anche perché è omosessuale, non solo perché l'omosessualità ti può dare una sensibilità diversa che è non solo maschile ma anche femminile, e quindi ovviamente ti dà qualcosa, guarda i geni di ora, sono tutti geni fra virgolette, cioè nel senso sono gli stilisti, e stilisti sono gli stilisti, non hanno moglie e figlia a rompere oglioni, no? La famiglia da mandare avanti, no? Ecco, probabilmente uno si può più dedicare all'arte, più dedicare alla scienza, molto di più che avendo moglie. Immaginiamo Leonardo Botticelli, che era una gran bella checca, cioè voglio dire, Botticelli con una moglie, come faceva a fare le nonne così belle? Non avrebbe potuto fare la Venere di Botticelli, appunto, no? Non avrebbe più potuto fare l'allegoria della primavera, bellissima, di Botticelli, appunto, tutte quelle belle cose, se avesse avuto una moglie, magari Racchia, che rompeva coglioni, sfatta, cioè ovviamente lui la donna l'avrebbe vista diversamente, appunto. Quindi, no, a volte questa, guardate che non è poi tanto sbagliato. Mentre gli uomini, quelli eterosessuali, si davano alla, come dire, ai lavori più vari, per mantenere la famiglia, eccetera, la famiglia alle spalle, ecco, l'omosessuale era libero, se di tutto a più poteva portarsi dietro il suo ragazzino che gli piaceva, se sa, il Salai e così via, no? Nel caso di Michelangelo, di Leonardo, ecco, finalmente sono arrivato. Però, erano liberi dagli obblighi familiari, dagli obblighi donneschi delle queste donne, che, insomma, quindi alla fine probabilmente proprio da lì viene fuori tutto, cioè uno non c'ha da andare con le donne, non c'ha queste, insomma, queste fantasie, le fantasie le butta tutte nell'arte, nella genialità, quindi ecco forse perché i geni erano omosessuali e perché gli omosessuali erano geni, probabilmente, intendiamoci, chissà quanti omosessuali c'erano che non erano per niente geni, ora parliamoci chiaro, perché Firenze poi è sempre stata conosciuta come una città di bucaioli, parliamoci chiaro, lo sa anche egli, insomma, però quelli che emergevano, guarda caso, metti un tipaccio, benvenuto Cellini, non era certo un tipo tranquillo, e uno iroso, incazzato, diceva parolacce da tutte le parti, sì lo so perché io ci sto lì vicino, sono vicino di casa, sono vicino di casa, io sono proprio lì dove ha fatto il Perseo, vedrai. E sempre passa lì tutto incazzato, e si mangiamo, io sono in Francia a Fontainebleau, che lui Fontainebleau la chiamava Fontainebleau, sì, alla fiorentinaccia, no? Era buco anche lui, per dire, infatti era un tipo come era, ma basta guardare le sue opere, guarda la bellezza del Perseo, con quella faccia quasi femminea, no? Certo, quando il Perseo ha una faccina così bellina, no? E l'ammazza, sì, la Medusa, che c'ha più brutta, però, cioè, guarda che belle cosine faceva la saliera famosa che è stata rubata poi a Vienna, che l'hanno ritrovata, che ora non ce la fanno vedere, vai a Vienna, cioè voglio vedere la saliera, no, se io sono fiorentino voglio vedere la saliera di Benvenuto Cellini, è un mio vicino di casa, niente, non te la fanno vedere in quel museo là, che è un museo grande, ma quella salierina te la fanno vedere, che è una gioia, insomma, per dire, faceva delle cose raffinatissime, eppure era un tipo pezzo di merda, sì, era proprio così, capito? Oh, merdaioli, sono arrivato, forse a mettere l'acqua e fuoco, che fai, che si fa il Perseo, insomma, mettere l'acqua e fuoco, mettere il bronzo e fuoco, poi con lo male, cioè, mancava la roba, ci buttò le pentole di tutte le cose possibili e immaginabili di metallo per fare il Perseo, ha fatto un grandissimo capolavoro, no? Ovviamente Però ecco, anche lui, poi lo sa voi, un altro rimaccio, il Brunelleschi, ma visto che poppa ha fatto, che poppa enorme, è la cupola di Domo, che cosa unica nel mondo, ancora molti si chiedono come gli ha fatto l'omino lì, che era un omuncolo brutto, sgraziato, però quando fece un Cristo in croce, doveva combattere contro Donatello, altro elemento gaio, Donatello che era insomma molto quotato per fare certe cose, e invece questo architetto, che poi era anche un grande artista, di Filippo Brunelleschi, cosa fece? Fece un Gesù crocifisso che era meraviglioso, cioè ancora lo si può vedere, cioè capito, che batté Donatello non era niente, disse che fece Brunelleschi. Che è quel contadino in croce? Il Brunelleschi era tremendo. Che è quel contadino in croce? E lo fui io, non lo posso vedere io. E fece un Cristo dolcissimo, bellissimo, purissimo. Per dire, ecco, questi personaggi a volte anche sgraziati. Lo stesso Michelangelo era molto sgraziato, era molto incazzoso, si cazzottava, infatti con un cazzotto gli aveva spaccato il setto nasale, gli aveva tirato il naso a ciacchiao, e quindi però uno scontroso che diceva sempre che gli pareva, anzi criticava tutti e tutto, perché lui era veramente in grado di criticare, e lo ascoltavano, parola di Michelangelo, parola importante, per dire. Eppure anche lui era gaio, cioè non era tanto un fatto di essere effeminati, era un fatto di essere liberi dalla schiavitù della famiglia, evidentemente, probabilmente è proprio quello che ha portato certi personaggi a essere grandi artisti, certamente non tutti furono così, se pensiamo a Raffaello, che non era dei nostri, no? Era un po' più là, sta nelle Marche lui, cioè, però è venuto qua, sì, è andato a Roma, però anche qua abbiamo dei suoi capolavori, certamente Raffaello, e Raffaello invece donne, e trombava quello Dio con le donne, la Fornarina, con tutte queste persone, e poi l'ha morto giovane per forza, mentre che so, gli altri sono morti un po' più là d'età, ecco, per dire, no, la figura che noi abbiamo di Leonardo è quella di quest'uomo barbuto, capelluto bianco, tutti i capelli lunghi, no? Quest'uomo da questa sanguigna, che sarebbe un autoritratto, si pensa appunto, che sta a Torino. Quello Leonardo è vecchio. Leonardo pensiamo sempre vecchio, Leonardo giovane non ci viene in mente, no? E Michelangelo con quella faccia sgraziata, quel naso stiacciato, che si vede sempre. Del resto non erano belli i nostri personaggi di allora, perché c'era Lorenzo il Magnifico che aveva un prognatismo, un naso anche lui stiacciato, brutto, tanto il peccato, però era in gamba, anche lui artista, poeta, diciamo così, chi vuole essere lieto sia e così via. Un giorno ve la leggo tutta, me la porto e ve la leggo, sì, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Mi piacerebbe farlo anche adesso, sai, perché io non posso mica stare qui a dire una cosa, e poi non cantarla, non declamarla. Allora, Bacco, facciamo così, Bacco e Arianna, no, sì. Sempre il trionfo di Bacco e Arianna, io scrivo Bacco e Arianna e me lo danno, no? Sì, me lo danno? Me lo danno il testo? No, aspetta, vediamo, no, questa è una storia, se ci raccontano, io voglio il testo, il trionfo di Bacco e Arianna, vediamo, se è scritto abbastanza bene. Posso leggere? Sì, sì, c'è. Sì, dai. Però lo devo leggere così, perché, anzi, l'è scritto piccino. Quanto è bella giovinezza, che si fugge tuttavia, che vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Queste Bacco e Arianna, belli, e l'un dell'altro ardenti, perché il tempo fugge e inganna, sempre insieme stan contenti. Queste ninfe ed altre genti sono allegre tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Questi lieti satiretti delle ninfe innamorate per caverne e per boschetti hanno lor posto 100 agguati, or da bacco riscaldati, ballon, salton, tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Queste ninfe anche hanno caro da loro essere ingannate, ora insieme mescolate, suonon, canton, tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Questa soma che vien dietro sopra l'asino è sileno, così vecchio, è ebro e lieto, è già di carne, d'anni pieno, se non può star zitto almeno ride e gode, tuttavia chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Mida vien dietro a costoro, ciò che tocca oro diventa, e che giova aver tesoro, s'altri poi non s'accontenta. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza, ciascun apra ben gli orecchi, di domani nessun si paschi, oggi siamo giovani e vecchi, lieti ognun, femmine e maschi, ogni tristo pensier caschi, facciam festa tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza, donne e giovinetti amanti, viva Bacco e viva amore, ciascun suoni, balli e canti, arda di dolcezza il cuore, non fatica, non dolore, ciò ca esser convien sia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Ah, che bello, che bello, che bello. Questa è nata qui, 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 qui a due passi da dove mi trovo adesso, il palazzo di Lorenzo il Magnifico, è qui quasi davanti a noi, hai capito? Già, oh, leggiamo invece dopo. Sandro di Livorno, che cosa mi scrive? Che mi scrive? Ciao, ciao, ciao. Oggi, ma l'aveva visto il Cristo nel Duomo di Santo Stefano a Vienna? Pare abbia la barba e gli cresce davvero. Davvero? Sì, è vero, è vero. È vero, è vero, ci sono. No, guarda, è una cosa che me l'ho dimenticata. È vero, sì, sì. Ci sono delle cose fantastiche. C'è il Cristo, per esempio, quello di Vienna lì. A Napoli vai nella Cappella San Severo del Conte, insomma, quello lì, sì, il quale faceva degli strani esperimenti, no? Prendeva i cadaveri e poi infilava dentro alle vene, alle arterie, tutto piombo, tutta roba, così quando si dissolvevano i cadaveri rimaneva tutto questo insomma, tutto il sistema venoso, tutto pieno, tutto riempito, no? di metallo, e rimaneva l'essere umano solamente per fantastico, per vedere il sistema venoso. Vabbè, il Marchese, era Marchese, vabbè, insomma, ma lì c'è un Cristo in questa cappella particolare, però state attenti, attenzione, se andate lì non avvicinatevi, perché c'è gente, ci sono delle custodi lì che sembrano, probabilmente tromba un po' perché sono molto incazzate, non ti puoi avvicinare, se no suona poi guarda un po' da vicino, è disteso, no? Con un velo sulla faccia, un velo, e questo velo è famoso perché questo velo sembra che sia vero, invece è de marmo, è tutto marmo, no? Sembra quasi che questo abbia un velo sul viso, è veramente ben fatto, è una statua che insomma vale la visita a questa cappella, oltre a vedere anche, scendendo giù nei sotterranei, queste figure umane tutte fatte di vene riempite. Per dire, ci sono delle statue, delle cose che sono particolari e magari uniche. Oddio, ci sono altri esempi di velature che sembrano vere, sì, effettivamente. Beh, insomma, se tu guardi le grandi, belle statue di Antonio Canova non è così antico, no, Antonio Canova viene più tardi, ma Antonio Canova riesce, con la sua bravura estrema, meraviglioso gusto, ecco, riesce a fare le statue come potevano farle gli antichi greci, gli antichi romani, ma meglio raffinate nel suo... pensa a Amore e Psiche, no? C'è al Louvre e c'è anche all'Ermitage. casa. Dice, ma è una copia? No, sono due, me ne ha fatti più di uno, insomma, con quelle ali, questa cosa. L'immagine è un po' abusata, no? Come tante immagini abusate, la Torre Eiffel, la Torre di Pisa, insomma, vedi delle cose che la Gioconda, sono cose che vedi così tante volte e dici, che palle, insomma, non hanno più il valore artistico, hanno solamente un valore iconico, no? Sono icone, ma in realtà, se tu vai a vedere, sono dei veri capolavori, come Amore e Psiche, appunto, di Canova, è un vero capolavoro. Tu vedi questo amore con le ali che circonda Psiche, che è tutta così, no? Cioè, è fantastico, è riprodotto moltissime volte, lo si vede da tanto, è vero, e dice, oh, che palle, diventa quasi lezioso. In realtà è una grande opera d'arte, il grande Antonio Canova viene più tardi, ma riesce, se riesce. Qui un altro amico, Jacopo, mi dice, basta pensare anche al sudario di Gesù nella Pietà di Michelangelo. Certo, la Pietà di Michelangelo, se tu guardi la Pietà di Roma, quella di Roma, no? Tu vai a San Pietro, vai a San Pietro e vedi la Pietà di Michelangelo. Lui l'ha fatta a 20 anni, capito? Era un ragazzino, un bambino, cioè bambino, giovane, eppure riusciva a fare delle cose meravigliose, talmente meravigliose che un pazzo andò lì tun, 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 e la martellò, gli arrivò anche il naso alla povera Madonna, tant'è vero che ora è super protetta, non ti ci puoi avvicinare manco per niente, no? Giustamente, peccato, però è un gruppo marmoreo, diciamo, non grandissimo, ma nemmeno piccolo, ecco, questa Madonna con questa bellezza incredibile, questo Gesù vero, ecco, è un'altra delle cose che sono più riprodotte anche nelle statuine, ricordo, no? Sì, sono quelle cose, come dire, abbastanza viste, riviste, straviste, però se vai a vedere, c'è un motivo per cui sono famose queste cose, perché sono dei veri e propri capolavori, capolavori che alla fine, appunto, diventano anche un po' ingombranti, perché se tu vedi, diventano poi tutti, anche il David Michelangelo, diventano dei souvenir, no? Quando una cosa diventa souvenir, da una parte è bene perché vuol dire che è molto famosa, dall'altra parte diventa, cioè, trovi che se souvenir la Torre Eiffel, che tu compri sulla Torre Eiffel, cioè queste sono di tutte le misure, no? Oppure la Torre di Pisa, no? La Torre di Pisa sarà bella, io amo la Torre di Pisa, amo tutta la Piazza dei Miracoli, e ci mancherebbe altro, è un miracolo davvero, ecco. Però tutte queste Torri di Pisa che poi le trovi nei mercatini, no? Te le svendono. Così, effettivamente, devo dire, diciamo che pare, però te guarda l'originale, anche la Torre Eiffel, che molti dicono brutta, ma non è vero per niente, è un miracolo anche la Torre Eiffel, è una bellezza che l'abbiano lasciata, perché i francesi buttano giù, fanno e disfanno, quando qualcosa rimane, però insomma rimane e fa bene a rimanere. Insomma, tutte queste figure iconiche hanno il diritto di esserlo e di essere riprodotte, questi grandi geni, gran parte dei geni dell'umanità provengono da qui, esattamente qui. Ma da qui, da questa stanza, da questa stanza, nel senso in questa zona, in questo punto, sai quante volte qua, da questa strada che si chiamava Via Larga, perché è una via abbastanza larga, via Martelli, dove stiamo noi, qui, da una parte c'è il Duomo, da una parte c'è il Palazzo Medici Riccardi, che è il palazzo fatto fare proprio da Lorenzo il Magnifico, lo fece Michelozzo, no? E poi il Duomo di qua, il campanile, il Battistero, grandissimo, bellissimo monumento, grandissimo nel senso di grande arte, che era il Tempio di Marte anticamente, era il Tempio di Marte, quindi un tempio pagano, poi diventa pagano, insomma, sì, non proprio cristiano, ecco, certo, Marte era comunque sempre un dio, e poi insomma diventa tempio cristiano, bellissimo, e noi lo vediamo, spero che lo vediamo, lo vediamo qua? Eccolo lì, allora è buio, fra l'altro vedi hanno abbuiato anche l'albero di Natale ancora non l'hanno portato via, è sempre lì, però almeno finché è lì tenete la luce, no? Hanno proprio tagliato i fili, cioè hanno levato i fili, e lì in fondo un po' scuro, vedete, quello è il nostro battistero a cui noi siamo molto vicini, perché come vedete questa telecamerina sta qui dove siamo noi e inquadra il battistero. Sulla sinistra non possiamo vederlo da qui, c'è il Duomo con la cupola che è ancora più dietro e poi il campanile di Giotto e così via, insomma qui, di qui da questa strada a questa via larga che era sterrata, poi passavano tutti i più grandi geni di mondo, e ora passano due persone lì, insomma, un po' così freddolose, passa un taxi che non dovrebbe passare, perché credo sia un taxi, perché insomma sarebbe zona pedonale, no? Ma rimettete quegli aggeggini e vanno su e giù, vabbè, questa strada poi ora la dovranno rifare un po', ripavimentare, togliere quelle strisce passaggio pedonale che non servono a niente perché ormai è tutta penalizzata, insomma li passava tutti e sai che qual è la soddisfazione? A percorrere strade che percorrevano i grandi, per esempio io ho una corte, vi ho detto, vicino a Benvenuto Cellini, alla casa di Benvenuto Cellini, ho una corte che prima era una strada, sì è una stradina. La corte che ho io, piccolina, prima era parte di una stradina che passava da una strada più grande a un'altra, e io sono sicuro che di lì passava Benvenuto il Cellini, proprio di lì. Io sono sicuro che di lì, per fare la scorciatoia e arrivare a casa, passava Benvenuto Cellini. Io guardo, quindi io sono quasi sicuro che sulla mia corte, dove io passo, dove poggio i piedini miei numero 39, ebbene sì, benvenuto, intanto lo saluto, benvenuto, e che tu vai a fare culo, tu sei che tu sei, G, ma vai, vai, mi fa così, ma io sono contento perché Benvenuto Cellini, anche pigliasse una bestia, da lui va bene lo stesso, anzi meglio, è grande, per dire, ecco, è un grande onore poter percorrere queste strade. E ieri sono passato da Via della Stufa, per esempio, no? Via della Stufa è una strada dritta che è lì, da sul mercato di San Lorenzo, da proprio su San Lorenzo, sulla fiancata di San Lorenzo, la Basilica, ebbene, la stufa è magica la sera. Ho fatto una fotografia che oggi ho messo in Facebook, ma la voglio far vedere perché mi è piaciuto molto fare ieri questa fotografia. Aspetta, ora te la fa vedere. Ora te la fa, aspetta, la trovo. Ecco, guarda, ecco, vedi? Via della Stufa, guarda Via della Stufa. Perché si chiama della Stufa? Si chiama della Stufa perché in angolo c'è un palazzo che si chiama Palazzo della Stufa, perché della Stufa era un cognome, della Stufa era un cognome di una famiglia nobiliare fiorentina. Guarda, questa è antica, no? Questa strada porta, sembra che porti chissà dove, cioè non si sa dove può portare una stradina così. Questa foto è magica, nella magia non c'era nessuno, guarda. Ho potuto ricreare un'atmosfera. Qui ci abitava Monna Lisa del Giocondo, cioè la Gioconda abitava qui, abitava in questa strada qui, ora non so esattamente dove, ma abitava qui. Allora mi immagino che di qui passasse il Leonardo da Vinci, sì, e andava dalla sua modella per ritrarla, ogni tanto faceva qualche correzione e così via. Ecco, immaginati qui Leonardo da Vinci che passa in questa stradetta, Via della Stufa, che ora purtroppo è in mano a gente, lasciamo stare, ma ci sono degli edifici nobili, belli anche, e andava lì dalla Gioconda a fare il suo ritratto, ad aggiornarlo, chissà, forse si intrattenevano in amabile conversazione. Insomma, ecco, magica, magia, magia pura questa qui, capito? Per dire, ora, insomma, è bello entrare in queste strade, sapere, immaginare, è una macchina del tempo che ti riporta indietro, però, pensandoci bene, tu pensi, però, ma oggi, quali sono i geni che possono stare al pari? Noi passiamo e ci beiamo del passato, oh come mi beo, come mi beo, tutti bei, sì, ci beiamo, te ti bei, mi beo, e così via, sì, però è passato, cioè è bello... Ma bisogna guardare anche al presente e al futuro, porca miseria. E io non vedo niente di buono. Seiji, ultimamente ho riletto il quinto canto dell'Inferno, il quinto, della Divina Commedia. Dire che è un capolavoro è dir poco. Noi fiorentini in passato siamo stati la culla di miriadi di artisti, dalla poesia alla scultura, dalla pittura all'architettura, c'è da andarne veramente fieri. Ecco, sì, è quello che dicevo io. È bello andare fieri, però la fierezza, l'orgoglio di aver dato i natali, cioè qualcuno gli ha dati i natali qui a qualche genio, cioè voglio dire, però oggi è questo che fa male. Noi viviamo, avete visto quella stradina, via della Stufa, com'è bellina, com'è... come rendeva quella fotografia rispetto a quello che è normalmente, vabbè, insomma, ebbene, è passato questo, ci piace, a me il passato piace da morire, ma non si può vivere di passato, bisogna anche un po' di passato di pomodoro, no? Verdure, cioè, uno mangia e vive, no, bisogna anche pascersi del presente e pensare al futuro. Vedete, ho dei quadri qui dietro, non sono né di Michelangelo né di Raffaello né di Botticelli eccetera eccetera, però sono di Lorenzo Belardi che me li ha dati qui, e, insomma, è un pittore di ora, insomma, vabbè, per dire, ma siamo all'altezza di quelli là? Siamo capaci di creare qualcosa che rimanga? Io purtroppo temo di no, perché tutte le volte che si fanno delle manifestazioni artistiche della creatività, qui c'è il festival della creatività, vedo che sono tutte cose che non rimangono. Tu crei un aggeggino, crei un'idea, non rimane nulla, ma fai la statua che rimane per sempre, ma fai qualche cosa, cioè l'artista che faccia qualcosa che rimanga nei secoli, per dire, guarda, nel 2000, nel 900, nel 2000, ecco, guarda cosa erano capaci di fare, un nuovo rinascimento. Eh sì, ma il rinascimento non c'è, a meno che tu non lo canti. lo sapevo io e veniva fuori anche cosa del genere, a meno che tu non canti una canzone che insomma praticamente parla di rinascimento, e cioè Firenze rizzati, e cioè non andava a finire il testo, e volevo sempre cercare, perché io non me lo preparo mai, cioè mi viene in mente di fare questo pezzo e io il testo me lo bevo. No, questa è un'altra. Questa è Viva la Fica. Sono canzoni mie, che devo fare? Ma ognuno, vero? E se non trovo il testo non la posso fare. E non la posso fare, no. E no, questo è il testo, è un'altra cosa. Questo, la leggenda di Piazza della Passera. Questo è, sì, il testo, figurati, di Su per il culo. Ma va via, andiamo. Merdosetta. La Porno Teresina. Aspetta. Eccolo. Era qui. Allora la faccio. Perché? Perché ogni tanto io devo farla. Sì, bisogna farla tutti i giorni possibilmente. No, anche questa canzone. No, perché abbiamo una nuovissima associazione benemerita, senza scopo di lucro purtroppo, che si chiama proprio Firenze Rizzati, e di cui questa poi diventa l'inno, no? L'inno, quando c'è l'inno, c'è tutto, Ah, sì, sì. Firenze Rizzati, tirati su, sei stata capitale, ma sei ridotta male, Firenze Rizzati sempre di più. Troppi secoli ti sei sdraiata giù, solo il tuo popolo ti salverà. Forza ragazzi che Firenze ancora c'è, dalle sue ceneri rinascerà. Rinascimento, a bestia. Firenze Rizzati, ce la farai. Ti hanno sfregiata, ma noi ti si renderà la tua grandezza, la tua dignità. Rinascimento, a bestia. Rinascimento, a bestia. Firenze Rizzati, tirati su. Sei stata capitale, ma sei ridotta male, Firenze Rizzati sempre di più. Rinascimento, a bestia. Rinascimento, bestia.
Sì. Ecco, ogni tanto bisogna faccia, perché facendo questo pezzo, ora, non tirando su un po' la chitarra, a un certo punto ho sbagliato anche un accordo alla grande, vabbè, avendo il plettro, così, con la mano, si fanno altre cose con la mano, vero, così, che è così, che è, cioè, palladio, sì, altre cose, vabbè, insomma, il rinascimento è quello che noi vogliamo rinascere in qualche modo. Io rinascerò cervo a primavera, no, insomma, ora magari cerchiamo di rinascere un pochino senza corna, possibilmente, perché oggi come oggi non abbiamo i geni, non vogliamo crearli questi geni se non ci sono, vero? Se non ci sono, vero, dicevo, se non ci sono, non, bisogna però in qualche modo spingere la città intanto a uscire dal suo degrado, perché Firenze è degradata, sì, prima era colonnello, adesso è tenente, sottotenente, no, per dire, in effetti c'è un degrado che va, e il degrado da cosa deriva? Deriva da cittadini fiorentini che non si comportano molto bene, da cittadini non fiorentini che non si comportano molto bene, ma che stanno qua, da cittadini non fiorentini che non si comportano molto bene, che vengono solamente come turisti, e però soprattutto dal lassismo, e dico lassismo dell'amministrazione, che in questo caso, in questi ultimi tempi, sta facendo molto, ma non tutto, e molte persone si stanno lamentando, ci sta già con noi di Firenze Rizzati, l'associazione che tra poco partirà con il tesseramento, effettivamente si lamentano perché fanno delle richieste, fanno delle segnalazioni, no? A chi di dovere, al comune, e gli viene detto sì, e poi non viene fatto mai quello che insomma viene richiesto, o se viene fatto a babbo morto, no? Allora, certamente questo deriva dal fatto che i problemi sono tanti e non si possono tutti quanti insomma, risolvere. Però, noi vogliamo entrare in questo argomento specifico ascoltando anche i cittadini. Vedrete che Firenze Rizzati si vedrà in giro. Si sentirà. Insomma, vabbè, queste però sono tutte cose che stiamo preparando, perché non è semplice, credetemi, mettere su come si deve, perché almeno si chiama un'associazione culturale, insomma, vera e propria, e poi passare a tutto quello che è il tesseramento, l'attività, perché tra poco iniziamo anche la nostra attività, e allora tutto questo è naturalmente il G, poi TeleG e poi videofirenze.tv, poi Firenze Rizzati. Però Firenze non deve essere Firenze e basta, perché Firenze è mondo, è inserita nel mondo, e il mondo è grande, il mondo è grigio, il mondo è blu, il mondo è grande, e noi possiamo andare in tutto il mondo, arriviamo dovunque, siamo in diretta, quindi è bello come per esempio già noi abbiamo un contenzioso con la Louisiana. Con la Louisiana, noi abbiamo un contenzioso con la Louisiana, no, diciamo la verità, è la Louisiana State University, proprio lei, LSU, Louisiana State University ha tagliato no, c'è stata una cazzata, anche qui tagliano gli alberi, delle querce sane per far posto a un parcheggio, e questo non va bene, io ho scritto in inglese al rettore di quella, al signor Martin, il quale ancora non mi ha risposto, ora voglio vedere se c'ha le palle da bowling per rispondermi, va bene? No, perché noi Firenze Rizzati non significa che vogliamo rizzare solo Firenze, chiunque ci chieda aiuto, noi interveniamo, anche magari con una email, certamente, posso andare nella Louisiana a dire un pezzo di merda come mai ti ha tagliato gli alberi, no? Ovviamente, non lo posso fare. Però nello stesso tempo vogliamo sentirci partecipi del mondo e non solo di Firenze. Firenze poi, ovviamente, che cosa vuol dire questo? Che anche da altre parti del mondo potranno darci una mano per Firenze. Quindi va tutto ok, tutto bene. Ma nel momento in cui Mr. Martin mi risponderà, io vi farò tutto il resoconto. Vi ho già fatto il resoconto nella puntata precedente, credo, sì, nell'ultima, non nella penultima, cioè quella terza, vabbè, quella insomma la settimana scorsa, quando appunto vi ho parlato di questa, l'abbiamo anche letto la lettera che ho scritto al rettore della Louisiana, la Louisiana State University, che cazzo, perché quando ci chiedono aiuto, uno mi scrive dalla Louisiana, capito? Uno mi scrive, come mai? Mi scrive help, se mi scrive help dalla Louisiana, io posso, noi di Firenze Rizzati possiamo tirarci indietro forse? Ma certo che no, tutto il mondo non è paese, perché uno dice, consoliamoci, vedi? Quando qui tagliano degli alberi, e tanto li tagliano anche là, vedi, tutto il mondo è paese, non ci va bene questo modo di dire, perché con questo ci si consola, no? Ma tanto lo fanno anche là, tanto se lo fanno là, un detto si debba fare anche qui, prima cosa, e poi comunque tutto il mondo non è paese, anche se è vero, ma non bisogna dirlo, perché se lo si dice poi diventa un consoliamoci a vicenda, come dice l'altro detto, no? Perché è un detto, dice, no? Mal comune mezzo gaudio, che cazzo di mezzo, no? Cioè, mezzo gaudio, cioè, tu godi per metà, per il male comune, perché è successo a me, ma è successo anche a te, allora si gode un pochino a metà, ma che devo godere? No, va male a tutte e due, cioè questi sono detti perniciosi, malcolmezzo, qua odia tutto il mondo, il paese, sono perniciosi, a volte i proverbi sono importanti, sono veramente la saggezza dei popoli, come qualcuno dice, però in realtà alcuni sono troppo accomodanti, li accomodano su posizioni errate, quindi tu erri sapendo di errare. Mi devo tagliare lì dietro, sono un po' no? Spuntano. Vabbè, e con questa, come dire, goccia di, non so, di saggezza, saggezza. Ecco, io concludo la mia trasmissione, perché oggi ho parlato fino ad ora, e che voi parla ancora. Grazie, siamo venuti, siete intervenuti anche voi, abbiamo dialogato, abbiamo fatto il nostro discorsino, che è un discorso inusuale, cioè io voglio che qui noi si parli di qualcosa di cui non sentiamo parlare da altre parti, perché tanto è inutile, da altre parti o fanno bischerae, oppure cose trite, ritrite, notizie, politiche, eccetera. Noi parliamo di quello che ci esce fuori, no? Quello che ci esce fuori, cose che probabilmente da altre parti non vengono trattate, però bisogna vedere come, anche se vengono trattate, come, ecco, non alla Giacobbo, né eccetera eccetera, ma alla G, va bene? D'accordo? E ora che chiudo la trasmissione, io però vi lascio fuori onda, come sempre, lo sapete che fuori onda è sempre il finalino della trasmissione, fuori line, forse dire meglio, perché l'onda del mar che viene che va non c'è, perché non siamo in una emittente che ha le onde, noi abbiamo la linea, ecco, pronto? Sì? Allora! Ciao ragazzi, a domani, fuori onda, onda non so notare, ragazzi, allora, vada un po', dunque, allora rimettere a posto le cose, sì. Se lo metto a posto le cose, tararirà, è semplicemente onda suona, non sa perché. Questa non è mia, no, la lascio qui. Gli occhiali si rimettono a posto, sì, gli occhiali servono per la lettura. E basta. E poi sì. È tutto a posto. Che c'è da fare? Da spengere la luce. Questo è un rito, non si può. Un rito. Ma è buio tanto che la luce è spenta. Ho scoperto che la luce è spenta fa buio, cioè più è spenta la luce più è buio. Ma come mai? Ora, dopo questo fuori onda, insomma, così, troverete un attimo di offline, poi tornerà la nostra telecamera esterna.